Mario Nicosia, 84 anni, ne aveva 22 quel primo maggio del 1947 a Portella della Ginestra, la madre di tutte le stragi in Sicilia, ma non solo. Quel giorno i contadini avevano indossato il vestito buono per andare in campagna, persino i somari portavano i nastri colorati, i campanelli, i colori inconfondibili della festa. E lo abbiamo sentito dalla canzone, ma anche dalle parole di Mario Nicosia. Erano i lavoratori di Piana degli Albanesi, di San Giuseppe Iato, di San Cipirello, che si riunivano nella contrada Portella della Ginestra per rivivere una tradizione inaugurata alla fine dell'Ottocento, quando per aggirare i divieti che proibiscono i comizi, in quel momento si andava in campagna per festeggiare il primo maggio, ballando, mangiando, sventolando bandiere rosse, ascoltando un medico corleonese, lo abbiamo sentito nella canzone, il suo nome Nicola Barbato, che esaltava un futuro di giustizia, la collettivizzazione della terra e della libertà. Barbato da solo, dicono in molti, basterebbe a testimoniare, a dimostrare, al di là di una pretesa eterna arretratezza dell'isola più grande del Mediterraneo, come già dalla fine del XIX secolo la Sicilia era un calderone ribollente di rivendicazioni progressiste, un luogo dove si scendeva in piazza per chiedere la riduzione dell'orario di lavoro, il salario minimo garantito, l'abolizione del lavoro infantile, di tutti quei diritti di stampo feudale, perché questa era la situazione che ancora regolano i rapporti in quel momento tra gabellotti, cioè gli uomini di fiducia dei grandi latifondisti, e quelli che venivano chiamati jurnatara, cioè i braccianti. Tra la fine del 1893 e gli inizi del 94, con i fasci siciliani decisi a far sentire la propria voce in occasione del rinnovo dei contratti di mezzadria e di affitto, il governo di Francesco Crispi accoglie però le richieste degli agrari e risponde agli scioperi e ai tumulti dichiarando lo stato d'assedio. Tutti i poteri civili e militari vengono affidati a un generale dal nome sinistro per i siciliani, Roberto Morra di Lariano, che a più riprese ordina ai soldati di sparare alla folla. La repressione dei fasci siciliani, dei lavoratori, si risolve in una lunga serie di massacri, centinaia di morti, vittime dei soldati inviati da Crispi, che in più occasioni si uniscono all'esercito dei mafiosi a disposizione degli agrari. Ma dalle leggi speciali di Crispi si passa poi al regime fascista, al movimento siciliano dei lavoratori, viene piegato dal manganello, dalla deportazione, l'abbiamo sentito Mario prima, ne parlava. Peggio fu dopo il periodo del fascismo, l'omicidio politico non viene mai spezzato. Nel 1947 quel podio che proprio a Portella della Ginestra viene dedicato agli oratori, e questo dovete immaginarvi una vallata, incredibile vallata aspra tra due montagne, il Palavet e il Cumata, c'è un sasso che appunto viene chiamato il sasso di Barbato. Quella mattina, quel giorno del primo maggio del 1947, c'era il segretario della sezione del Partito Socialista, Giacomo Schirò, che aveva iniziato a parlare. Subito dopo appunto l'inizio del discorso di Giacomo Schirò iniziano gli spari, inizia il massacro. Noi abbiamo sentito proprio a Portella un altro dei testimoni, un altro dei sopravvissuti, lui si chiama Serafino Petta, ha 78 anni oggi, allora ne aveva 16.
Come core dopo tant'anni è a Portella, ento petri, ento sangue di compagni ammazzate.
Senta, che cos'è questa? È una canzone, una poesia? Che cos'è?
Oh, questo è scritto, ha fatto Bottista qua nel 40° mi sembra.
Lei quanti anni aveva quel giorno lì?
Avevo 16 anni.
Quindi era un ragazzo?
Era un ragazzo.
Lei lavorava, era uno studente, che cos'era?
Studente, non esisteva questa parola studente. Studente, cos'era? Qualcuno che è farmacista, qualcuno così a Piana si andava però a scuola fino alla quinta, poi basta, poi si andava là. Chi arrivava alla quinta, perché gente che arrivava alla seconda.
Quel giorno lì con chi era lei?
Io quel giorno sono venuto con mio padre, era mio padre qua, ma io ero venuto con un amico là che si chiama Ascari, lui è morto poi, poveraccio, non l'ho visto più. Eravamo assieme, abbiamo fatto tutto il corteo assieme, siamo arrivati qui a Portella, ero messo in quella pietra, vicino a quella pietra.
Quindi lei ha avuto qui un compagno che è morto quel giorno?
Sì, un amico, eravamo coetanei, lui eravamo anche parenti e amici perché giocavamo assieme da bambini.
Da dove partiste quel giorno?
Partivamo da Piana, si faceva il corteo, poi arrivando a Punta del Paese il corteo si scioglieva e venivamo così allo spicciolato. Qua si incontravano quelli di San Giuseppe e San Cipirrello.
Però voi di Piana eravate gente particolare?
Noi abbiamo lottato più di quelli di San Giuseppe, sempre, perché abbiamo anche negli anni 10, nei 19 e 20 hanno fatto anche allora le occupazioni di terra, perché il governo ci aveva promesso le terre incolte alle cooperative e ho ottenuto due feudi, però hanno assassinato il segretario della Camera Lavoro, altri due collaboratori nel 19.
Primo maggio era una giornata importante anche allora, soprattutto allora.
Certo, era una giornata mondiale, il primo maggio. Noi incominciamo dal 44 qua, perché dopo che sono entrati gli americani qui sono entrati nel 43, nel 44 subito mio padre dice dobbiamo organizzare il primo maggio, dobbiamo andare a Portella, così ho saputo Portella.
Perché si veniva qui il primo maggio?
Perché qui si organizzava Nicola Barbato, veniva qua, incontrava i lavoratori di San Giuseppe, San Cipirrello, si riunivano qua e qua discutevano le lotte che c'erano da fare.
Ma eravate contenti tutti quel giorno?
Certo, eravamo qua, molta gente, sai quanta gente qui era piena.
Si cantava, c'era la musica,
cantava,
cosa c'era?
La musica, la banda musicale c'è stata sempre. Si cantava, ma allora la gente era tutta asseppiata perché non è che c'erano microfoni. Sono morti poco perché non hanno colpito subito, i primi colpi non hanno colpito di preciso, altrimenti se aveva colpito, sa quanta gente era asseppiata tutta. Lui ha detto queste parole e poi si incominciò a sparare. Diceva forse quelli di Piana stanno organizzando la festa. Il fatto che incominciarono a cadere del gente poi... Si incominciò i fuggi.
Senta, lì c'è scritto Enta Petri, Ento Sangui di compagni ammazzati. Lei c'ha avuto questo compagno che è stato ammazzato allora?
Come
si chiamava? Ce lo vogliamo ricordare il nome anche lui?
Lascari Serafino si chiama.
Serafino Lascari?
Serafino Lascari.
Aveva quanti anni Serafino?
Lui aveva 2 anni meno di me.
Lei cercò di soccorrere il suo amico?
Io scappai a raccontare questa cosa, è sempre pesante per me. Io eravamo accanto lì a questo Serafino Lascari. Quando si incominciò a sparare, mio padre era un dirigente della sezione e si trovava sopra la pietra. Io l'avevo visto sopra la pietra quando sono arrivato. Perché noi eravamo in quattro, io, mio fratello, mia sorella e mio padre. Quando incominciò a sparare, forse per trovare mio padre, invece mio padre non l'ho visto più. E allora mi sono messo a correre verso giù. Verso giù, lì c'erano due donne già a terra. E c'era la mamma e una figlia, la figlia era incinta, era ferita. E sono messo a correre e sono andato a finire sotto la strada. Sotto la strada c'era un anziano, questo anziano mi chiama, che si chiamava Caldarella, dice vieni qua, dice mettiti qua. E ero io e altri 4 ragazzi messi in quella buca. Però io cercavo di vedere se vedevo mio padre, alzavo la testa e lui mi dava colpi, scendi la testa altrimenti... E lì arrivavano dei colpi, sembrava l'epicentro, ma sa come arrivavano i colpi, forse non dovevamo morire, non dovevamo... Mentre quell'anziano era ferito nella gamba. Poi così ho saputo che quella donna era morta, perché lì accanto a noi c'era la famiglia che avevano un cavallo, era posteggiata là col cavallo, questo cavallo era ferito. E mentre eravamo là arriva il... padre di quello che aveva il cavallo, di quella donna che era, e quello dice papà, dice cavallo, e lui ci grida, dice lascia stare il cavallo, dice che la mamma dice è morta, perché già quella donna già era morta, io non lo sapevo, l'avevo visto, però non lo sapevo, era la madre di quel ragazzo che aveva il cavallo, io ho visto 5 sotto quelle piante, no? C'è quella pietra grande. E là io vedevo 5 persone che sparavano.
Il suo amico non l'ha più visto?
Non l'ho visto più, io l'ho visto a Piana morto. Poi dopo la strage non è che noi ci siamo fermati, siamo andati avanti. Erano tempi brutti perché tanto che non c'era niente, allora volevo o non volevo. Però abbiamo avuto la forza dopo che ci hanno sparato qua di andare avanti. Non abbiamo avuto forza. Forse ci siamo rinforzati, perché il primo maggio, un mese dopo la strage, siamo venuti qua a commemorare i morti. Ma sa quanta gente c'era? Era pieno qua, era il doppio, siamo venuti a piedi, senza non si cantava quella mattina, però si gridava, la gente andava gridando, non ci fermeranno, e non ci hanno fermato, perché poi abbiamo cominciato altre lotte qua, le lotte per la riforma agraria. Con la riforma agraria abbiamo ottenuto a piano 120 assegnatari, 120 assegnatari che avevano 4-5 ettari di terra per ciascuno. E quindi già uno che ha 5 ettari già comincia a vivere, e prima non poteva vivere, e già per loro è stata la vittoria.
Abbiamo cominciato leggendo quella poesia lì. Io il siciliano non lo so leggere, però ci provo. Dopo tant'anni, dentro il suo cuore cosa c'è?
Ancora devo sapere chi sono i mandanti dopo tant'anni. Ancora non lo so, questo voglio sapere io, dopo tant'anni. Sappiamo chi sono gli esecutori, ma non sappiamo chi sono i mandanti. E questo l'abbiamo chiesto al Presidente della Repubblica l'anno scorso a Palermo. Forse c'ho ancora scritto qua quello che ci ho detto.
E cosa gli ha detto?
Il Presidente. Ci ho detto che dopo tant'anni vogliamo sapere chi sono, perché allora hanno scritto i giornali che ci siamo ubriacati. Quando c'è stato la strage, qualche giornale ha scritto che ci siamo ubriacati, specialmente il giornale Sicilia. Noi ci siamo ubriacati di fame, eravamo ubriacati. Chi si ubriacava? Allora qua si arrivava, sai che c'era una solidarietà enorme. Io mi ricordo che nel 1944, il primo maggio che abbiamo fatto, avevo 13 anni. E andavano in giro per il paese, i dirigenti, a raccogliere pane, qualche po' di formaggio che ce la andavano, però non... E si raccoglieva, e il primo maggio qui tutti dovevano mangiare, si raccoglieva qualche soldo, poi compravano dei carciofi, qualche po' di formaggio, si metteva in un carro pieno di pane e cose, che arrivava qua doveva mangiare, non doveva scendere a digiuno. Questa era una cosa veramente... E ogni primo maggio... E ci dico un'altra cosa, che un ragazzo, un giorno, una sera, andava lemosinando e bussa a casa mia, dice: ho visto che c'è fumo. E cos'è? Dice: ho visto che c'è fumo, può darsi, dice, che state cuocendo un po' di pasta. Dice: se mi date un po' di brodo della pasta, dice, per riscaldare lo stomaco. E ciò mio padre l'ha fatto entrare. Sono cose che uno viene da piangere. Ha fatto entrare e veramente stavamo cucinando, perché non sempre si cucinava. Ha mangiato, dopo che è uscito ci dice a mio padre, dice: quando viene di nuovo il primo maggio? Dice: perché da allora che non riempio la pancia. E ci diceva un'altra cosa, che lui è andato in chiesa, da noi danno un po' di pane per la comunione, non danno l'ostia com'è. E allora cose che mi viene da piangere. Dice: sono andato in chiesa, non mi volevano dare la comunione. Dice: perché mi davano quel pezzo di pane? Cose. Uno a volte queste cose le raccontarle, ma sembrano cose veramente tristi.